al centro del piazzale. Ditemi, c'è sempre stata dopo il furto del grano, non è così?
Sì.
E non vi pare strano che ogni anno, dopo il furto, una grossa ciambella di cacca d'asino rimanga lì? Domandò ancora il mezzadro Angiolino.
E perché dovrebbe parermi strano, amico mio? Sarà stato il nostro asino che, avendo visto del frumento caduto dai sacchi di grano, mentre i ladri se li portavano via, si sarà fermato a mangiare.
Sarà, ma che io sappia, gli asini di notte al buio non ci vedono tanto bene. E poi io qui intorno non vedo il vostro asino, né altri in libertà. Voi ce l'avete nella stalla. Dico bene?
Sì, e sta alla mangiatoia. Magari si sarà slegato dalla fune.
Lo credo anch'io, padrone Giovanni,
disse il mezzadro con una faccia che lasciava intendere altro. Al che Giovanni ordinò ai figli di andare intorno all'aia a cercare l'asino e poi controllare che non fosse tornato nella stalla. Subito i figli andarono in giro a cercare l'asino, lo chiamarono a gran voce e un attimo dopo sentirono il suo raglio provenire dalla stalla. E quando vi si recarono dentro, lo trovarono che stava ben legato davanti alla mangiatoia. Quando i ragazzi andarono a riferirlo al padre e al mezzadro, i due si guardarono e a quel punto Angiolino parlò.
Se l'asino vostro è ben legato, come dicono i vostri figli, allora credo d'aver capito che vi porti via il grano, padrone Giovanni.
Parlate, Angiolino, dite la vostra.
Non mi chiedete di più, padrone. Sarà meglio che andiate dalle sorelle Gigia.
Appena il mezzadro Angiolino pronunciò quel nome, scese il silenzio e tutti corrucciarono la fronte guardandosi di sottecchi. Non c'erano più dubbi. Il sospetto di chi fosse il ladro cadde su Kentamolente, il mostro mezzo uomo e mezzo asino. Tutti nel villaggio avevano sentito parlare del mostro Kentamolente. Bastava solo nominarlo per sentirsi la paura ghiacciare sulla schiena. E furono proprio le sorelle Gigia, le prefiche del villaggio, a svelarne l'esistenza. Le prefiche erano le vecchie che prendevano parte ai funerali con canti e lamenti in onore al merito dei defunti, ma che quando si trattava di morti scomparsi tragicamente piangevano le disgrazie accadute o quelle che sarebbero dovute accadere per causa del mostro Kentamolente. Gridavano forte le sorelle Gigia che Kentamolente fosse nato dagli amori di una bella del villaggio che si chiamava Esione, figlia di un pastore venuto da un paese lontano, e una nuvola che aveva proprio la forma di un asino. E nacque un mostro che per metà aveva il busto, le braccia e le gambe umane, e per l'altra metà era un asino in tutta la parte restante, compresa la coda. Kentamolente scendeva dalle montagne dove aveva la sua tana, portando la sventura nel villaggio. Razziava i raccolti e divorava le carni crude degli uomini e degli animali. Ma quelle erano solo leggende, e le leggende non si sa mai se siano realtà o immaginazione del popolo o entrambi. Sono storie che paiono impossibili, nate dalle vicende della vita
e dalle illusioni di cui spesso si nutrono le speranze, le paure e le meraviglie. Perciò si perdono i ricordi tra verità e fantasticherie. Ebbene, l'anno dopo l'ennesimo e misterioso furto dei sacchi di grano dal podere di Giovanni, fu il figlio minore, Gian Gavino, a proporre di restare lui a far da guardia al raccolto. Il padre approvò, ma i fratelli si opposero, dicendo che lui era troppo piccolo, che se Chenta Molente l'aveva fatta a loro, figuriamoci a lui. Gian Gavino rispose impettito che il mostro non li avrebbe ingannati se loro non si fossero addormentati, dunque che diritto avevano di opporsi? E allora, come pensi di affrontare il mostro? Domandò il fratello maggiore. Ancora non lo so. Ho un anno di tempo per pensarci, ma state certi che prima o poi saprò come fare, disse con temerarietà Gian Gavino. Il padre ammirò tanto il coraggio e la determinazione del figlio minore e confermò che l'anno dopo sarebbe stato proprio lui a far la guardia ai sacchi di grano. Intanto il tempo del raccolto si avvicinava, ma Gian Gavino ancora non sapeva come fare per proteggere il grano dai ladri. S'era recato persino dalle sorelle Gigia per chiedere un consulto, ma le prefiche sapevano solo dell'esistenza del mostro Chentamolente, delle sue origini e delle terribili gesta. Il loro compito finiva lì. Ebbene, alcune notti, prima del raccolto, mentre Gian Gavino cercava di prendere sonno, venne fuori dalla fiammella di luce della candela un topo non topo. Figurarsi lo spavento di Gian Gavino quando se lo vide sul letto.
«Ah, chi sei? Cosa vuoi? Perché sei qui?»
disse con un soffio in gola il povero Gian Gavino. «Non devi aver paura, Gian Gavino. Io sono il Ghiro Parlante.» «Il Ghiro Parlante?
Sori che patente! Il topo non topo che mia nonna metteva nelle storie quando le raccontava per farmi addormentare.
Ah, dolce cara nonnina!»